Continuiamo questa lunga meditazione sulla risurrezione e in particolare stiamo cercando di ascoltare più profondamente possibile la parola che Dio rivela nella risurrezione di Gesù. E quindi stiamo considerando la risurrezione di Gesù in quanto evento di rivelazione, no? Un evento della storia che ha quei connotati che abbiamo toccato quando ne abbiamo parlato come di un evento storico, quei limiti appunto della storicità che è accessibile. Questo evento della storia è radicalmente un evento di rivelazione. E l'altra volta ci siamo fermati sulla rivelazione dell'identità profonda di Gesù, cioè la risurrezione rivela la profonda identità di Gesù come Signore, come Figlio di Dio, appunto. No? E questa sera continuiamo questa meditazione sulla risurrezione in quanto rivela questa sorprendente figura di Dio, il Dio di Gesù. Cioè nella risurrezione Dio si dice in una maniera che noi non ci aspettavamo, ma noi siamo talmente abituati all'idea nostra di Dio e disabituati a pensarla che non sappiamo neanche più misurare quanto sorprendente sia la parola che Dio dice di sé in Gesù, no? Ora, nella risurrezione di Gesù, Dio appare essenzialmente come colui che strappa Gesù dalla morte e gli comunica ciò che ha di più suo, gli comunica la signoria, no? Ciò che è esclusivo di Dio, lo riconosce come figlio, lo fa figlio, no? E questo è il primo rapporto misterioso tra Dio e Gesù, tra il padre e il figlio, appunto, no? Secondo, nella risurrezione di Gesù abbiamo visto che la risurrezione è la rivelazione del piano di salvezza, dell'inclusione di tutti gli uomini nel mistero della riconciliazione, no? E quindi il Dio che si rivela nella risurrezione di Gesù è colui, il Padre di Gesù, è il Padre nostro, no? Cioè è colui che fa sgorgare dal costato squarciato di Gesù, dalla tomba aperta, un fiume di acqua viva che si diffonde su ogni carne. Cioè nella risurrezione di Gesù Dio è colui che dona il suo spirito che dà la vita a ogni carne, mediante il dono dello Spirito. Allora, Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito, appunto, no? Quello che noi poi chiamiamo la Trinità, Dio Trinità, appunto, no? Cioè, nella risurrezione di Gesù viene rivelato il mistero di Dio Trinità. E questa rivelazione, in qualche maniera, riassume tutta la vicenda di Gesù, che è partita, vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni, no? Da ciò che il Battista ha intravisto al battesimo al Giordano: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come colomba e posarsi su di lui. Quindi vedete la Trinità, no? Che è all'inizio della missione di Gesù. Il Padre che ci dona lo Spirito mediante Gesù, questa è la rivelazione di Dio nell'evento di Gesù. Quindi dal battesimo di Gesù fino al testamento di Gesù, capitolo 14, il testamento che Gesù lascia ai suoi discepoli, che è il dono dello Spirito, che si diffonde, si estende da Gesù a coloro che credono in Lui. Voi lo conoscete poiché Egli dimora presso di voi e in voi. E quindi il culmine del Vangelo, quello che noi chiamiamo il Vangelo, cioè la buona notizia che Dio ci fa sapere attraverso Gesù, è la comunicazione di sé, no? Il culmine di questa rivelazione della buona notizia è il dono dello Spirito. È il dono della inabitazione in noi dello Spirito di Dio, che poi il nostro catechismo ha tradotto appunto l'inabitazione della Trinità in noi, la grazia, è un rapporto, è un'alleanza di Dio con noi, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Quindi il senso della resurrezione di Gesù, la parola che Dio nella resurrezione di Gesù ci rivolge poi è questo, è il dono che Dio fa di sé all'uomo, attraverso appunto il Figlio che ci dona lo Spirito. No. Quindi il culmine del Vangelo, della buona notizia, è il dono dello Spirito nella sua inabitazione in noi, come frutto della resurrezione di Gesù. Cioè lo Spirito trasporta in noi l'energia della resurrezione, la vita del risorto, e comunica a noi la sua comunione con il Padre. Questa è l'idea cristiana di Dio. Meglio, questa è la rivelazione cristiana di Dio, no? Questa è la grande novità del Vangelo cristiano, è la rivoluzione religiosa che opera il cristianesimo. Cioè la rivelazione della Trinità. Come intuite, appunto, la Trinità non è un'acquisizione che avviene mediante un'operazione teorica, ma la Trinità è il mistero nel quale si entra entrando con gli occhi della fede nell'intimità che c'è tra Dio e Gesù. E conoscendo Gesù, è entrando in comunione con Gesù, che noi appunto entriamo in comunione col suo segreto, che è la relazione unica con il Padre. Ed è soltanto sperimentando la vita che il risorto ci comunica, che noi possiamo fare l'esperienza della vita che il Padre e il Figlio ci danno mediante il loro Spirito. La vita spirituale, appunto, che è la vita divina in noi. Vabbè, allora questo è il quadro della meditazione di stasera, La resurrezione di Gesù come rivelazione della Trinità, come rivelazione del mistero di Dio, no? E allora facciamo i due passi. Il primo, il Figlio che ci rivela il Padre e poi il Figlio che ci dona lo Spirito, no? Quindi il Padre rivelato nel Figlio, questo è il primo passo di questa rivelazione, di questa parola, no? Ci potremmo fermare su due parole impressionanti in cui si può raccogliere questa rivelazione che ci fa Gesù. Impressionanti perché sconvolgono ogni rappresentazione che noi ci facciamo di Dio, ogni idea che noi pretendessimo di fondare su un'evidenza, no? E anche su qualsiasi visione ricevuta dal passato, no? Queste due parole impressionanti le tiro fuori dal Vangelo di Giovanni, tutte e due. La prima, all'inizio del Vangelo di Giovanni, quando nel prologo, no? Quando Giovanni ha proclamato che il Verbo, che era da sempre, si è fatto carne in Gesù, conclude così, è il versetto 18 del capitolo 1 di Giovanni, del prologo appunto. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unico, unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. Se immaginate come questo discorso viene fatto in un contesto, stiamo leggendo nei Vangeli quotidiani, no? Ma noi abbiamo Abramo come padre, abbiamo la promessa, abbiamo la legge. Abramo non ha visto la faccia di Dio che gli faceva visita, e neanche Mosè, quando ricevette la legge dalla sua bocca, non ha visto Dio. E neanche Elia, che si coprì il volto quando Dio passò davanti a lui nella brezza di un vento leggero. Quindi, con l'incarnazione del Verbo, col venire al mondo della parola di Dio, appunto, con Gesù, tutti i segni sui quali il popolo eletto poggiava il suo privilegio di conoscere Dio si sono sciolti. Nessuno ha visto Dio. La rivelazione che era stata fatta al popolo eletto non veniva annullata, ma restava sospesa a quello che doveva ricevere nella parola di Gesù, appunto. La seconda parola impressionante è quella pronunciata da Gesù nell'addio ai suoi, dopo che ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Filippo gli chiede: mostraci il Padre e ci basta. Ed egli risponde: chi ha visto me ha visto il Padre. Vedete come tutte le nostre pretese, anche di noi cristiani, di conoscere Dio, di averlo nelle nostre mani, sono tutte eliminate, perché l'unica possibilità di conoscere Dio è la carne di Gesù, è la storia di Gesù, è la vita di Gesù, no? È la persona di Gesù. Credete che il Padre è in me, che io sono nel Padre, perché tutto ciò che io dico e faccio è Lui che lo dice e lo fa in me, attraverso di me. Voi ne farete esperienza se crederete in me, perché il Padre farà in voi le stesse cose che fa in me, e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Sempre il capitolo 14 di Giovanni, no? Pensate, Gesù dice che farà in noi cose anche più grandi perché io vado al Padre. Questa frase mi pare rimandi alla grande opera della resurrezione, che sola in qualche maniera ci farà la rivelazione di Dio in spirito e verità, quando liberandoci dalla morte, in questo caso, quando liberando Gesù dalla morte nella quale Dio è disceso con Lui, lo risolleva vivo nella sua vita eterna. E allora vedremo Dio rinnovare il gesto creatore dell'inizio, con il quale aveva tratto il primo uomo dalla polvere della terra, per farne un essere vivente, dopo aver strappato l'universo dal caos. E scopriremo nella resurrezione di Gesù un'opera di Dio ancora più grande, quando trae per noi un cibo di vita eterna dal corpo di Gesù svuotato del suo sangue, e trae dal sangue effuso sulla terra una bevanda di immortalità, e genera i figli, e fa di noi povere creature dei figli e delle figlie che partecipano all'eredità del Figlio unico. Allora, ricordate tutti i discorsi che abbiamo fatto sul carattere escatologico della resurrezione, resurrezione dei morti, appunto. La rivelazione di Dio avviene attraverso la resurrezione dei morti. Allora, ci è donata la vera rivelazione di Dio, infinitamente diversa da quella che noi potevamo immaginare, quella della sua paternità, che è la generazione dei molti nella generazione di un unico, nell'unigenito. Sono risuscitati i molti, la moltitudine. No? Questa è la paternità di Dio, questo è il volto di Dio Padre, appunto, no? E questa rivelazione ci viene data in un evento di morte e di rinascita, simile agli eventi che formano la trama della nostra esistenza quotidiana, no? Il mistero di Dio passa dentro la morte e resurrezione quotidiana che vede la sua rivelazione, la sua verità nella resurrezione di Gesù, appunto, no? Ma sentite cosa stiamo dicendo. Qui ci sono degli animali che tra qualche mese, qualche anno muoiono, no? Abbiamo fatto qualcosina, no? E tra l'altro abbiamo coltivato un po' quest'idea che si potrebbe anche continuare a vivere, però poi la vita ce l'ha sconfitta, no? Nessuno di noi pensa che dopo la morte sarà. Ma sentite cosa Dio ci rivolge, cosa ci dice, no? È tutto lo scandalo di ciò che ci dice anche, che è quello che poi ci dice quando diciamo messa, quando facciamo la comunione, quando ci ha battezzato. Sentiamo l'enormità di questa cosa. E pensate appunto l'operazione che fanno gli evangelisti e che fa un credente quando ascolta questa parola, quando prega, riportando questa luce di Pasqua sulla vita precedente di Gesù, come hanno fatto i suoi discepoli, possiamo riprendere per noi ciò che si legge all'inizio della prima lettera di Giovanni, capitolo 1, i primi tre versetti. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato, che le nostre mani toccarono del verbo della vita, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Cioè la fede, appunto, no? La fede in Gesù, questo caso, è una, come si dice, una conoscenza di questo tipo, no? Fissando i nostri occhi di carne attraverso i racconti evangelici sul Gesù della storia, su ciò che ha detto e ha fatto, appunto, no? Noi contempliamo con gli occhi della fede il Padre, che è presente lungo tutta la sua vita, è presente come nel Figlio, appunto. E mentre il Padre ci fa vedere il Figlio nella vita di Gesù, fa vedere chi siamo noi, capito? Chi è l'uomo? Con gli occhi della fede contempliamo il Padre presente nel Figlio e reciprocamente percepiamo la presenza del Figlio nel Padre che ce lo dona dall'inizio, dal principio. E allora nella fede noi confessiamo che in Dio sono in due, no? Confessiamo che c'è in Dio una dualità del Padre e del Figlio, ma lo possiamo confessare in verità senza dividere Dio, appunto. Soltanto quando questa dualità è condotta all'unità dalla comunione a un terzo, che è lo Spirito Paraclito, no? Noi non possiamo dire Padre senza che sia lo Spirito a dircelo, no? Secondo passo. Quindi il primo era il Figlio ci rivela il Padre, o il Padre è rivelato dal Figlio. Secondo passo, il Figlio ci è rivelato dallo Spirito, no? In quel discorso del capitolo 14 di Giovanni, subito dopo aver detto non andate a cercare Dio al di fuori di me, appunto, chi ha visto me ha visto il Padre, no? Subito dopo aver detto questo, annuncia ai suoi discepoli che per sta roba qui, per fare sta roba qui, cioè per imparare a vedere il Padre in Gesù, no? Lui ci manderà un supplente, un insegnante di appoggio, capito? Un consolatore. Un altro paraclito. È interessante, no? Fino allora aveva parlato in maniera un po' vaga nel colloquio con Nicodemo, rinascere di nuovo nella festa delle capanne, lo spirito. Ma adesso definisce in maniera, diremmo, precisa l'identità dello spirito. Lo chiama paraclito, cioè aiuto, difensore, consolatore, ispiratore, maestro, appunto, no? Istruttore, animatore, si direbbe oggi, eh? Cos'è quella roba lì? Operatore culturale, cioè per trasferirci in un'altra lingua, in un'altra cultura. Quello lì è spirito. E precisa un altro paraclito, perché dice, vabbè, io vi ho fatto sto mestiere qui, ma prima roba mi avete lasciato qui poco. E poi ho fatto quel che ho potuto, sono stato qui 3 anni con voi, in un pezzettino di mondo, ho incontrato 200 persone, no? Verrà un altro paraclito, un altro da me, ma per alcuni versi anche un altro me, un doppio di me, un altro verrà il supplente, appunto, no? Per questo spiega, anche se io me ne vado, non vi abbandonerò, vengo di nuovo a voi, perché lo spirito che vi mando dimorerà in voi. E così conoscerete che io sono nel Padre mio e voi siete in me e io in voi. Lo Spirito che procede dal Padre metterà in voi le mie parole e vi farà compiere le stesse opere che ho fatto io, mi glorificherà in voi, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annunzierà, perché tutto quello che il Padre possiede è mio. E lo dà a voi, sottinteso. Lo spirito che quando incominci, siccome non si vede, no? Lo spirito è proprio come il vento, diceva Gesù, dov'è? No. Ma quando incominci a percepire il soffio dello spirito, incominci a accorgerti che è dappertutto, hai capito? È lo spirito creatore, lo spirito che ha suscitato il popolo eletto, che ha suscitato le libertà, è lo spirito che dà vita, è lo spirito che dà speranza, no? È lo spirito che ha concepito Gesù nel seno di Maria, che lo ha portato nel deserto, dappertutto, nel Vangelo è tutta opera, la Chiesa, Atti degli Apostoli, tutto lo spirito, hai capito? Che lo spirito è una persona di comunione, di convivialità, appunto, no? Di legame. Noi siamo salvati nello spirito, perché è lui che lega. Cioè Gesù è passato, se n'è andato, capito? È lo spirito che lega. Sapete che anche quando diciamo messa, che poi noi abbiamo creato l'idea che il pane e il vino diventa il corpo di Gesù per il potere sacerdotale, dopo star lì a pensare cosa succede, ma tutta quella roba lì, esiste la possibilità in un segno di comunicare con Dio per un'azione dello Spirito Santo, mica per i preti, mica per i nostri sacramenti. Cioè, i sacramenti sono segni di qualcosa di vivo perché sono un evento spirituale, appunto. Quindi lo spirito è questa potenza divina di legare, capito? Di amare, se si vuole, però sai, per noi amare poi è così incasinato che lega, slega, incasina, no? Certo, guardando Dio si capisce anche cosa potrebbe essere il nostro modo di amare. E quindi questo lavoro di comunione che fa lo spirito, no? In noi è la presenza del maestro assente. Nota che egli rimpiazza senza prenderne il posto, rende presente lui. Lui sparisce, hai capito? Ed è in Gesù il dono che noi gli facciamo di noi stessi mediante la fede. Credere in Gesù è opera dello spirito. che la nostra libertà decida di affidarsi, è in virtù dello Spirito, l'invito è dello Spirito, no? Così è grazie a Lui che di volta in volta la voce del Padre ci chiama Suoi figli, ed è per lo Spirito che la voce del Figlio mette sulle nostre labbra il nome del Padre. Se è lo Spirito che ci fa dire papà, lo dice il nome del Figlio, appunto. Ed è Lui, lo Spirito, che in Dio tiene il Padre e il Figlio in qualche maniera distinti, riconducendoli all'unità. Ed è Lui che permette a loro di abitare tutti e due in noi, e a noi di abitare in loro come in una cosa sola, io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità. Leggete tutti quei capitoli di Giovanni, adesso non sto qui a riempirvi di citazioni. La sua arte, come di una vera persona di comunione, no? Viene il nostro aiuto senza imporsi, si dà conducendoci a un altro. Guardate che noi invece vogliamo legare a noi. Trova la sua gioia, la sua gloria ad essere il sostituto di un altro, ad essere un altro, il doppio di un altro, ora del Padre, ora del Figlio. Sparisce mettendo in luce il legame dell'uno e dell'altro. Attraversa tutte le frontiere, quelle dell'eternità, quelle del tempo, riempie l'universo della presenza del suo Creatore e Dio della cura per ogni creatura. È lo Spirito che porta la cura di Dio a tutti. Per alcuni versi, appunto, mentre la conoscenza di Gesù delimita, identifica i cristiani, lo Spirito soffia sull'universo, no? Il regno di Dio è il regno dello Spirito. Quando si incomincia a rileggere i Vangeli alla luce pasquale, alla luce della resurrezione, appunto, come sono scritti del resto, lo Spirito Santo, per la sua volatilità, perché è il soffio di Dio, no? Diventa il personaggio onnipresente del Vangelo, che segue Gesù come la sua ombra e prosegue la sua storia in noi, al di là della sua morte. Lo Spirito, appunto, è la presenza del principio nella storia, in ciò che diviene, no? La possibilità di tenere il principio, l'origine, nella storia, è opera dello Spirito. Il Figlio incarnandosi è venuto in un pezzo di storia, la possibilità che colui che è venuto tardi, in un certo anno, in una certa epoca, sia il principio alla fine, è in virtù dello Spirito. È proprio nei nostri linguaggi la terza persona della Trinità, perché non dice mai io e non risponde mai a un tu. Ma è colui del quale parlano l'io e il tu, il Padre e il Figlio, si intrattengono di lui, su lui, no? Fa l'icona di Rubliev, queste cose le ha dentro. Di cui si intrattengono il Padre e il Figlio a proposito di che? Per farne dono a noi. Perché noi possiamo fare dono di noi stessi, infondendo il suo soffio nella nostra parola per farci pronunciare il nome del Padre, è quello che Gesù è, il Signore, che Gesù è il Figlio. Avendo compreso questo, un grande padre, un grande teologo anche, quando la teologia era molto spirituale, era molto liturgica, era molto caritativa, era molto incarnata, capito? Ireneo, Ireneo di Lione. Fa della venuta dello Spirito Santo a Pentecoste la finalità dell'incarnazione del Verbo. Dice: lo Spirito ha dimorato in Gesù per abituarsi a abitare in noi. Capito? Ne ha preso uno che conosceva meglio. Cioè, siccome è venuto giù il Figlio per primo a fare l'uomo, fa lo Spirito. Prima è stato lì un po' di anni con Gesù per capire chi erano gli uomini. Dopo che ha imparato da Gesù chi sono gli uomini, ma lo scopo era quello di andare agli uomini, capito? È lui che forma il noi del Padre e del Figlio. Io e te siamo una cosa sola, senza chiudere questo noi, ma introducendovi noi, che siano in noi e noi in loro. E quindi è lui che forma il noi dei cristiani, il credo, perché la terza parte del credo che introduce credo nella Chiesa, la remissione, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la vita eterna, inizia credo nello Spirito Santo, no? La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne. È lo Spirito che fa la Chiesa, appunto. E attraverso l'esperienza della vita dello Spirito nella Chiesa e in ciascuno che si arriva alla vera conoscenza di Dio. Verrà il tempo in cui né a Garizim né a Gerusalemme, diceva Gesù la Samaritana, i veri adoratori di Dio, no? Perché la conoscenza di Dio non si lascia racchiudere in nessun luogo. Questi mi sembrano i due passaggi fondamentali della rivelazione della Trinità, della resurrezione come rivelazione sorprendente del Dio di Gesù, appunto, no? Allora si può tornare un momento su questa rivelazione della Trinità come amore. Sai, noi siamo stati abituati a una sola sostanza in tre persone o in tre modi di esistenza, anche il credo ci fa parlare così, perché nella discussione filosofica sull'identità di Dio i cattolici hanno dovuto pensare seriamente, anche filosoficamente, queste categorie, no? Creando nei cristiani quasi l'idea che la Trinità è una specie di equazione matematica, 3 in 1, no? Oppure una definizione metafisica, una sostanza, appunto, un'unica natura in tre persone. E nei tempi recenti, forse questo è anche il motivo per cui molti teologi lasciano un po' perdere la distinzione delle persone, forse anche per riportare il cristianesimo nel quadro di un più stretto monoteismo e quindi di renderlo anche presentabile, no? Cioè, perché, insomma, non è così semplice che noi andiamo a parlare di Dio in questa maniera. Cioè, per esempio, l'Islam ne parla in termini, mi pare, più concepibili, più accettabili, no? Molto più semplici. Solo che il concetto trinitario non è, appunto, noi tendiamo, perché poi facciamo così, no? Dice, la roba lì è complicata, non cambia niente, lasciamo perdere, l'importante è credere in Dio, insomma, no? E invece no, perché Il concetto trinitario non è una questione puramente teorica, ma come si intuisce è legata al modo in cui Dio in Gesù si rivela. Non è una cosa che dici, è una questione che se uno sa, se uno impara, vabbè, ma si può fare a meno. È un altro Dio. Cioè, noi anche nel momento in cui lo pensi, tu devi pensare Dio così come Dio si è manifestato. E la prima lettera di Giovanni, mi pare, al capitolo 4, ci aiutano a capire come Dio si è rivelato, laddove definisce Dio come amore. Dio è amore. E come noi lo conosciamo, perché Egli ci ha amato per primo, appunto, no? Siccome è amore e ci ha amato per primo, ha mandato nel mondo suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui, e ci ha donato il suo spirito perché noi rimaniamo in lui e lui in noi. Tirando poi la conseguenza che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri per restare nell'amore di Dio. E che questa esperienza dell'amore è necessaria alla vera conoscenza di Dio, che è la fonte autentica di questo amore. L'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Cioè, senza sapere come sono andate le cose, senza sapere come di fatto Dio ci ha amato, noi non sappiamo cos'è l'amore di Dio e non sappiamo chi è Dio. Senza credere che Egli è il principio che ama, che inclina se stesso verso l'uomo e che perciò manda suo figlio e che il figlio ci dona il suo spirito. Senza sta roba qui, appunto, noi non sappiamo cosa vuol dire l'amore di Dio per noi. È quello lì, è quello che è successo di fatto. Quando tu sposi una persona, non puoi definire se il nostro matrimonio è... Il nostro matrimonio è quello che la nostra vita ha raccontato, quello che sta raccontando, hai capito? Cioè non è un'identità teorica, è un'identità, come si dice oggi, narrativa. Cioè Dio si è raccontato, si sta raccontando, la storia del mondo è la storia dell'amore di Dio. L'amore, che è Dio, rifiuta la solitudine. Vince la chiusura, così come rifiuta la dispersione, la moltiplicazione, la divisione, l'idolatria, i diversi dei, appunto, no? E questo amore è comunicazione e comunione, cioè è un modo di porsi nell'essere e nella storia, senza possedersi, ma donandosi. È un modo di esistere in sé rapportandosi a un altro, di compiacersi nell'altro come in se stesso, di preservare la propria identità esponendosi all'alterità, di unirsi a ciò che è infinitamente diverso da sé, all'essere creato, appunto, per dargli la possibilità di partecipare a ciò che è proprio di Dio. Cioè dietro a quest'idea di Dio c'è tutta un'idea della storia, dei rapporti umani, dell'alterità, della relazione, no? Vedete come noi cattolici, ignorando la Trinità, ignorando la natura del vero Dio, possiamo addirittura creare un cattolicesimo chiuso. Addirittura, no? L'identità. È proprio il contrario del cristianesimo. E questo è legato all'idea della Trinità, non sono separate le cose. Dire che Dio è amore, appunto, vuol dire rinunciare a collocarlo alla sommità dell'essere, come un essere solitario, attaccato alla pienezza, all'immutabilità, all'incomunicabilità della sua essenza. Così come una certa catechesi e una certa anche metafisica occidentale ha fatto, basandosi anche sull'etimologia contestabile del nome di Yahweh rivelato a Mosè, io sono colui che sono, con le categorie tomiste aristoteliche, no? O l'essere perfettissimo. poiché nell'amore divino, e questo il Papa nell'enciclica Dio e carità lo dice benissimo, mettendo anche in Dio eros, eros è agape, ma che dice l'amore di Dio è oblativo, il nostro invece include il desiderio, e no, eros e agape c'è anche in Dio, Dio soffre, appunto. Dio desidera. Nell'amore divino c'è una mancanza, se si può dire, c'è un desiderio, un bisogno di essere amato, un desiderio dell'altro, di affidarsi all'altro. L'amore è il movimento che inclina l'uno verso l'altro, che inclina lo stesso verso ciò che è altro, non per distruggere la sua identità, ma per riconciliarlo con ogni alterità, compresa quella di Dio. Che Dio sia uno in tre è concepibile solo perché egli è rivelato come amore di una moltitudine. Ciò che rende pensabile che Dio sia tre, che sia più in uno solo, è che egli rimane in noi nella modalità di colui che unifica la moltitudine umana. C'è l'identità trinitaria di Dio, è coestensiva con la riconciliazione universale che la croce di Gesù ci ha rivelato, appunto, no? E che il dono dello Spirito dato ad ogni carne ha promesso. E dunque la fede nella resurrezione di Gesù, che rivela la Trinità di Dio in quanto amore che si comunica in Lui e in noi. E l'altra parte, l'altra cosa che la rivelazione della croce ci fa, della resurrezione di Gesù ci fa, è che l'amore di Dio è evento di morte e di vita. Evento in quanto stupore sempre nuovo dell'uno verso l'altro, passaggio ininterrotto dalla morte alla vita, atto di donarsi l'uno all'altro senza trattenere niente, atto di perdersi nell'altro per riceversi da lui. Cioè quello che noi diciamo il mistero della Trinità riferisce a Dio ciò che Gesù diceva, appunto. Avendolo provato e vissuto in se stesso, chi non dà la propria vita, appunto, no? Di donare la vita donando la propria vita. E l'amore è l'atto di mettersi in gioco, di mettere in gioco la propria vita, di perderla per riguadagnarla. Questo è il senso ultimo della Pasqua. L'evento di morte e resurrezione di Gesù rivela che Dio è amore. E avendolo imparato da Gesù, avendolo contemplato, Gesù è il Signore, quello lì in croce è il Signore, capito? E avendo interiorizzato il dono della morte di Gesù, che Dio ha raccolto presso di sé donandoci lo Spirito, no? Avendolo appreso, abbiamo compreso che questo evento è iscritto nell'eternità di Dio, come la risorsa infinita di trarre la vita dalla morte, e che esso ha reso possibile la croce di Gesù e ha permesso che essa fosse innalzata come albero della vita e lo resti fino alla fine dei tempi. E proprio perché è amore. Questa rivelazione non è un evento che appartiene al passato. Cioè il Verbo di Dio è venuto nella carne una volta per tutte, ma Dio non cessa di comunicare con noi, di comunicarsi a noi, di venire a noi con il dono dello Spirito. L'Apocalisse di Giovanni lo definisce come colui che è, che era e che viene. Ricoprendo i tre momenti dei tempi dell'uomo, passato, presente, futuro, l'amore di Dio si lega alla storia umana e la introduce nella sua eternità, poiché l'amore che è in noi, il solo elemento unificatore dell'umanità, viene da Dio e conduce a Dio, no? Dio non sovrasta dall'alto la scena della storia umana, delle nostre lotte, delle nostre sofferenze. Vi prende parte, fa storia con noi, vi si rivela sotto aspetti sempre nuovi. Anche questo appartiene alla singolarità del Dio cristiano. Egli si è legato alla causa dell'uomo, di tutti, senza eccezioni o privilegi, perché siano tutti uno, una sola cosa. Questo è anche il fondamento della speranza cristiana, no? Anche rispetto alla storia che stiamo vivendo e rispetto alla storia che abbiamo di fronte. Paolo lo dice in questi termini, Romani 8. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme con lui? La storia che Dio ha dato da vivere a suo figlio proviene fin da principio dalla sua inclinazione per noi. Esce dal suo essere profondo, è il suo essere per noi, Gesù, è il suo essere per noi, che è diventato attraverso l'incarnazione del Figlio il suo essere con noi. Si potrebbe dire, c'è della storia in Dio. La sua attitudine a vivere la nostra storia, con noi e in noi, perché la nostra storia si consuma in Lui. È tutto questo che si vuol dire quando si evoca la notte di Natale, lettera di Tito, apparsa l'umanità di Dio. No. Umanità di Dio si dice per interiorizzare in Dio tutto ciò che Egli rivela di se stesso nella croce di Cristo.